La morte e la vita nell'aldilà di Omran Michael Ivanov, edizioni Prosveta. Parte prima. Noi siamo di passaggio sulla Terra. Anche se sanno che un giorno lasceranno la Terra, ed è una delle rare certezze che possiedono, gli esseri umani si comportano come se dovessero vivere in eterno. Dimenticano che sono come dei viaggiatori, degli esploratori. Per qualche anno vengono a istruirsi, a fare esperienze, a lavorare, poi ripartono. Si può dunque avere della vita una visione esatta e completa. Solo si impara a includervi ciò che viene chiamata la morte. La vita è lunghissima, infinita. È un susseguirsi di andate e ritorni fra la Terra e l'aldilà. Pur vivendo nel suo corpo fisico, l'uomo non deve mai dimenticare che possiede anche dei corpi psichici, i corpi astrale e mentale, e dei corpi spirituali, i corpi causale, buddico e atmico. Egli deve imparare a nutrire tali corpi, altrimenti anche in questa esistenza gli mancherà qualcosa di molto prezioso. E dato che quando andrà nell'altro mondo, vivrà in quei corpi, se non li ha mai nutriti, si sentirà gracile e indifeso. C'è ancora un altro punto di cui deve tener conto. Se riduce la propria vita terrena a quella del corpo fisico, che cosa proverà il giorno in cui sarà costretto a lasciarlo per andare altrove? Si sentirà perso. Non è compito mio dire se sia preferibile seppellire o cremare i morti. Entrambi questi riti vanno bene. Ma occorre comunque sapere una cosa. Quando qualcuno viene dichiarato morto, ci sono dei legami che tengono la sua anima ancora unita al corpo fisico. Se lo si seppellisce, quei legami si disfano lentamente. Se invece viene cremato, la separazione è molto più rapida. Nel caso in cui la persona non abbia mai avuto consapevolezza che la sua vera esistenza non si limita a quella del suo corpo fisico, tale separazione può essere vissuta come una violenza, una lacerazione. Le occorrerà molto tempo per capire dove si trova e per liberarsi serenamente. In questo caso è preferibile la sepoltura. Un corpo umano è paragonabile a un testo composto nel laboratorio di uno stampatore che si serve ancora dei caratteri di piombo. Le lettere sono disposte in un casellario e da lì lo stampatore le prende per assemblarle in parole, in frasi. Ed ecco apparire un romanzo, un poema. Il testo così composto viene in seguito riprodotto in tanti esemplari, quanti se ne desidero. In modo analogo, un corpo umano è un libro composto da caratteri, ossia da particelle che provengono dai quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, e da tutti i regni della natura. L'anima che abita quel corpo fa di esso un libro magnifico o mediocre, o francamente brutto, che, comunque vada, ovunque vada, lascia delle impronte come altrettanti esemplari. Poi, un giorno, le lettere di quel libro si separano e ritornano ai quattro elementi da cui erano venute. Della forma del corpo non rimane più niente, ma l'anima che abitava quel corpo è viva e va a scrivere altri testi in altre regioni dello spazio. Ciò che si chiama morte è dunque la decomposizione di un testo precedentemente composto. Parlare di morte è solo una convenzione, e quante volte ciascuno ne ha già fatto l'esperienza. Ma molti, che si sono lasciati invischiare nella materia, hanno dimenticato tutto. Allora, se vengono seppelliti, gli elementi di cui è costituito il loro corpo ritornano a poco verso i loro luoghi d'origine, e l'anima si libera lentamente. Nella cremazione il processo viene accelerato e l'anima può realmente soffrire. Ora, certo, non è perché i suoi legami con il corpo si sono disfatti che l'anima viene subito ammessa a contemplare lo splendore divino. Anche là le cose si svolgono come sulla terra. Se per entrare in certi luoghi, ai quali il pubblico generalmente non ha accesso, dovete presentarvi con un lascia passare, sappiate che ciò è ancora più vero per il mondo divino. Non è sufficiente che desideriate entrare in paradiso perché le porte si aprano davanti a voi. Ci sono lassù delle entità che vi dicono: aspettate, vedremo se possiamo lasciarvi entrare. E chi si pronuncia allora? Le virtù, Sì, ogni volta che avete agito conformemente alle virtù divine, esse vi hanno segnato con il loro sigillo. Ciascuna ha lasciato su di voi delle tracce, delle impronte, ed è quello il nostro lasciapassare. Gesù diceva: ammassate tesori nel cielo, dove i vermi e la ruggine non distruggono e dove i ladri non scassinano e non rubano. Questa raccomandazione è la sintesi di tutta una scienza della vita. Gli esseri umani che hanno trascorso il proprio tempo alla ricerca di soddisfazioni fisiche, materiali, non hanno saputo ammassare dei tesori nella loro anima e nel loro spirito. Quando partono per l'altro mondo, i legami che li uniscono alla terra sono così forti che essi si aggirano attorno ai luoghi in cui hanno vissuto. E là spesso che cosa vedono? Gli eredi che dilapidano i loro beni, membri della loro famiglia o amici che li tradiscono. Essi tentano di parlare ai propri figli che stanno soffrendo e si stanno smarrendo, ma nessuno li vede, nessuno li sente. Lasciamo allora i materialisti alla loro incredulità, così onnubilati dalla vita e dal piano fisico, hanno dimenticato che già diverse volte hanno superato quel passaggio chiamato morte e che hanno continuato a vivere. Se amassero la vita tanto quanto dicono, sentirebbero che la loro morte sarà semplicemente la continuazione della loro vita, una vita che non è più quella del corpo fisico, ma quella dell'anima e dello spirito. In realtà la morte è al servizio della vita. Parte seconda. Fuori dalla fortezza del corpo fisico. La scienza iniziatica ci rivela che l'essere umano è stato creato a immagine dell'universo e, come quest'ultimo, si compone dunque di diverse regioni, possiamo dire di diversi corpi. Questa realtà non viene ancora ammessa dalla medicina e dalla psicologia, il che è causa di molte incomprensioni. La tradizione induista suddivide l'essere umano in 7 corpi e la maggior parte degli spiritualisti adotta tale suddivisione. Il corpo più materiale, l'unico a noi visibile, è il corpo fisico, ma esistono altri 6 corpi composti di una materia sempre più sottile, i corpi eterico, astrale, mentale, causale, buddico e atmico. In realtà il corpo eterico fa ancora parte del corpo fisico ed esiste in 4 stati chiamati etere chimico, etere vitale, etere luce ed etere riflettore. Ecco perché il corpo fisico può essere suddiviso in 7, lo stato solido, liquido, gassoso, più i 4 stati eterici. Gli altri corpi sottili sono anch'essi suddivisi in 7. Così, nell'astrale, ci sono 3 regioni inferiori e 4 superiori. Queste regioni hanno le proprie corrispondenze nell'universo, ed è nelle regioni superiori che vivono gli angeli. Che cos'è un angelo? Un angelo è una creatura immortale fatta di una materia così pura e così sottile che niente di cattivo o di oscuro lo può raggiungere. L'angelo vive nella luce, nella gioia assoluta e conosce tutto tranne la sofferenza, poiché la sofferenza ha sempre come origine le manifestazioni della natura inferiore che causano disordini e perturbazioni. Non esistono angeli sul piano fisico, li si incontra solo a partire dalle regioni superiori del piano astrale, che nell'albero sefirotico corrispondono alla sefira Yesod. Al confine tra il piano astrale inferiore e quello superiore si trova una zona intermedia abitata da esseri che si stanno perfezionando, che stanno spezzando i legami con le regioni inferiori e che si stanno liberando. Essi però possono essere ancora soggetti ai tormenti prodotti dalle emanazioni malsane del piano astrale inferiore e del piano fisico. Il piano astrale è dunque, al contempo, il mondo della sofferenza e della gioia. Della gioia per coloro che sono riusciti a purificare e ad affinare i propri desideri, e della sofferenza per coloro che vivono troppo in basso, invischiati nella cupidigia e nelle passioni. Al momento della morte l'uomo deve staccarsi dal corpo fisico, ma ciò non è sufficiente per la sua immediata liberazione. In realtà può essere ancora più esposto ai tormenti rispetto a quando era sulla terra. Durante la vita terrena, infatti, il corpo fisico è come una corazza o una fortezza che gli impedisce di percepire la realtà del mondo psichico. Ma quando egli si stacca dal corpo fisico, attraverso la morte, si ritrova nell'astrale privo di difese ed è esposto ai tormenti di quello che la religione cristiana chiama inferno. Ciò che prova non è che la conseguenza delle condizioni che egli stesso si è creato durante tutta la vita. La verità è che l'inferno, così come il purgatorio e il paradiso, non sono luoghi dello spazio in cui l'uomo andrebbe a soffrire o a gioire dopo la sua morte. Queste regioni esistono in lui ed egli non può sfuggire a esse. L'inferno dei cristiani non esiste. Non esiste un luogo di castighi eterni. Sarebbe più corretto chiamare quelle regioni solo purgatorio, poiché il purgatorio è un luogo in cui si va a purgarsi, ovvero a purificarsi, e quella purificazione si accompagna ovviamente a delle sofferenze. Si può dunque definire l'inferno come uno stato di coscienza vissuto molto intensamente nel piano astrale inferiore da coloro che si sono resi colpevoli di grandi crimini. Solo dopo essersi purificati attraverso la sofferenza si può finalmente uscirne. Tutti coloro che si sono immersi completamente in una vita di dissolutezza, di ingiustizie, di cattiveria, di crudeltà e sono riusciti a sfuggire alla giustizia umana, quando muoiono si trovano a doversi confrontare sul piano astrale con tutto il male che hanno fatto. Non possono più trovare rifugio da nessuna parte, perché non hanno più il corpo fisico che li proteggeva e li rendeva insensibili, per cui provano esattamente la sofferenza che hanno fatto subire ad altri esseri quando erano sulla terra. Vi sarà certamente capitato di avere degli incubi e avrete notato che il più delle volte l'incubo si interrompeva di colpo perché vi svegliavate di soprassalto, felici di ritrovarvi al sicuro nel vostro corpo fisico, e vi siete detti: fortunatamente era solo un sogno. Perché quel risveglio di soprassalto? Perché nel subcosciente sapete che, per difendervi dalle entità o dalle forze ostili del piano astrale, dovete rientrare nel vostro corpo fisico, che è come una fortezza nella quale siete al riparo. Se rimanete nel piano astrale, continuate a essere in balia dei nemici. Ma voi abbandonate quel piano, rientrate nel corpo fisico, che è denso, solido, ed è così che vi sottraete a loro. È esattamente come se, essendo inseguiti per strada, trovaste rifugio in una casa. Là, né coltelli, né proiettili possono raggiungervi. Questa legge agisce in tutti i campi, così può anche capitare che, durante una meditazione, certe persone psichicamente molto sensibili escano dal loro corpo e vengono attirate nelle regioni pericolose del piano astrale, e là vengono perseguitate e minacciate. In tal caso, la prima cosa che devono fare è sforzarsi di rientrare subito nel loro corpo fisico per mettersi a riparo. Il corpo fisico è una fortezza che deve essere abbandonata al momento della morte. A partire da quel momento, se si sono trasgredite le leggi dell'amore, della saggezza e della verità, si è obbligati a pagare nel piano astrale per tutte quelle trasgressioni. Non si tratta delle invenzioni di un clero che, per imporre la propria autorità, aveva bisogno di impressionare le menti deboli e credulone. Queste verità sono state insegnate dai più grandi maestri dell'umanità, e anche molti artisti, pittori e poeti hanno rappresentato o descritto nelle loro opere quella regione dell'astrale che è chiamata inferno. Anche persone dichiarate clinicamente morte da alcune ore e poi tornate in vita hanno potuto raccontare ciò che avevano vissuto e visto nell'aldilà. Ogni tanto il cielo permette a qualcuno di fare questa esperienza al fine di far rinsavire gli esseri umani, ricordando loro certe verità, e non si dovrebbero trascurare questi racconti. Dopo la morte, l'uomo deve dunque subire nel piano astrale tutto il male che ha fatto agli altri e deve soffrire per tutte le trasgressioni che ha commesso. Non è che l'intelligenza cosmica voglia vendicarsi o punirlo, vuole solo che egli diventi perfettamente cosciente di tutto ciò che ha fatto sulla Terra, poiché spesso ha fatto del male ad altri esseri senza neppure rendersene conto. Ora, tale inconsapevolezza è inaccettabile, perché gli impedisce di correggersi e dunque di evolvere. Il tempo che l'uomo deve trascorrere nelle regioni dell'astrale dipende dalla gravità degli errori commessi. Quelli che non si sono macchiati di grandi crimini superano rapidamente questa tappa, mentre altri rimarranno per anni nelle sofferenze. Ma il fatto che egli abbia sofferto nel piano astrale non significa ancora che abbia espiato le proprie colpe. La sofferenza non è un'espiazione. Per espiare totalmente le proprie colpe, l'uomo deve riparare. Ecco perché la legge divina esige che egli ritorni sulla terra, dato che è sulla terra che ha commesso le proprie colpe, è sulla terra che deve tornare per riparare. Il credere nella reincarnazione acquista così tutto il suo senso. Quando l'uomo ha pagato esattamente i propri debiti nell'astrale inferiore, entra nelle regioni dell'astrale superiore e poi del mentale, dove vive nella gioia e nello stupore, grazie alla felicità che ha dato agli altri sulla terra. Gli viene concesso quindi di vivere, amplificato fino all'infinito, tutto ciò che è fatto di buono per gli altri, aiutandoli, incoraggiandoli, dando loro la speranza e risvegliando in loro la fede o l'amore. Solo allora si rende conto di ciò che ha fatto sulla terra. Può accadere, infatti, che certi esseri molto evoluti facciano del bene senza mai sapere quante persone hanno aiutato, a quanti hanno dato conforto, speranza, gioia. Lo fanno istintivamente, senza pensarci. Ma l'intelligenza cosmica vuole che si conosca tutto. Perciò, dopo la morte, questi benefattori ignari devono vedere, comprendere e sentire tutto il bene che sono riusciti a fare e ne rimangono abbagliati. In seguito salgono ancora più in alto nella regione del piano mentale superiore, dove vengono loro offerti tutti i tesori e le ricchezze della saggezza, dove vengono rivelati loro tutti i misteri dell'universo e dove viene mostrata loro tutta la bellezza delle regioni celesti. Poi salgono ancora più in alto, nel piano buddico, e là, uniti all'animo universale, vivono in una felicità indescrivibile. Non ci sono parole per esprimere ciò che viene poi nel piano atmico, è la fusione completa con la divinità. Quando un essere deve reincarnarsi, passa di nuovo, ma in senso inverso, attraverso le stesse regioni, atmica, buddica, causale, eccetera, prendendo in ciascuna di esse il materiale con cui si fa dei vestiti, ossia dei corpi sempre più densi, a man mano che scende nella materia. Quando giunge, infine, sul piano fisico, come neonato, non si ricorda più di niente, né di ciò per cui ha sofferto, né di ciò per cui ha gioito, né di ciò che ha imparato, ma tutto è lì, accumulato in lui. Un giorno egli ne ritroverà il ricordo se deciderà di studiare e di accettare una disciplina e certe regole di vita, seguendo l'insegnamento di una guida spirituale, sia essa vivente o meno. Chi riesce a far emergere dalla profondità del proprio essere il ricordo delle esperienze vissute nell'aldilà, avanza molto più rapidamente sul cammino dell'evoluzione. Purtroppo, per la maggior parte gli esseri umani sono così attaccati ai piaceri e alle passioni della terra, che tutte quelle conoscenze e quelle ricchezze rimarranno profondamente nascoste in loro ancora a lungo, prima che essi possano beneficiarne. Beati coloro che conoscono questa realtà e credono in essa, poiché non possono più accettare di vivere una vita mediocre. Ogni giorno vogliono avanzare, progredire in intelligenza, amore e dominio di sé, per diventare utili a tutta l'umanità. Ma torniamo all'essenziale. Che si creda o meno alla sopravvivenza dell'anima dopo la morte, tutto ciò che viviamo si registra in noi a nostra insaputa. La natura, infatti, ha superato di gran lunga i più grandi esperti in elettronica. Ha messo sulla punta del cuore umano una sorta di bobina magnetica della dimensione di un atomo che gira durante l'intera vita registrando anche i minimi moti interiori vissuti dall'uomo. Quando egli lascia la Terra si stacca dal proprio corpo fisico, ma porta con sé quella piccola bobina ed è con essa che si presenta davanti ai giudici celesti. Senza pronunciare parole lo invitano in silenzio ad assistere al fin della sua vita ed egli rivede ogni cosa nei dettagli. Tutto ciò che abbiamo vissuto si registra e nessuno può sfuggire a questa legge. Per ogni minima trasgressione commessa quaggiù si deve pagare nel piano astrale e, non avendo più la protezione del corpo fisico, si sente tutto con un'intensità molto maggiore. Non c'è niente di più terribile che ritrovarsi nudi e vulnerabili nel piano astrale, poiché i pensieri e i sentimenti dei vivi, quali è stato fatto del male, vengono direttamente a mordervi, a pungervi, a bruciarvi. Non si può sfuggire. Anche i lamenti e il dolore dei parenti e degli amici lasciati sulla terra sono un tormento per chi è morto. È solo nel momento in cui entra nel piano causale che niente può più raggiungerlo. Là, egli è come al centro di un cerchio magico di luce, e niente e nessuno può oltrepassarlo se lui non vuole. Ma torniamo a quella fortezza che rappresenta per l'uomo il corpo fisico e che la sua anima abbandona al momento della morte. Anche mentre l'uomo è in vita, ve l'ho detto, l'anima può in ogni momento lasciare il corpo per viaggiare nello spazio, istruirsi, visitare gli amici che vivono molto lontano in altri luoghi, aiutarli, consolarli e far loro delle rivelazioni. La scienza iniziatica chiama questo fenomeno sdoppiamento. In realtà, poche persone sono veramente in grado di sdoppiarsi. Anche di notte, mentre dormono, la loro anima rimane lì a girare intorno al loro corpo, senza imparare niente delle verità del mondo spirituale. Dunque, a maggior ragione, esse sono incapaci di abbandonare coscientemente il corpo durante il giorno per viaggiare nello spazio e tornare poi a riprendere le proprie attività quotidiane. Molti desiderano imparare velocemente i metodi per sdoppiarsi. Ebbene, non abbiano tanta fretta. Se non sono sufficientemente pronti, li aspettano al varco gravi pericoli psichici e persino pericoli mortali. Se non iniziate col purificarvi per diventare padroni di voi stessi, dei vostri pensieri, dei vostri sentimenti e delle vostre inclinazioni, sarà molto rischioso abbandonare il corpo e lasciarlo senza protezione, alla mercé di qualunque entità. In tal caso possono verificarsi fenomeni di possessione. Ecco perché non vi ho ancora parlato molto dello sdoppiamento. Lo farò più avanti, quando sarete pronti. Coloro che per la fretta di conoscere di più su questo argomento vanno a consultare libri di occultismo sono liberi di farlo, ma li avverto che corrono gravi rischi. Se volete un giorno essere in grado di stoppiarvi senza rischi, preparatevi lavorando sulla purezza. Cominciate con la nutrizione, mangiate un cibo sano, con la respirazione, fate degli esercizi, in particolare al sorgere del sole. Abbiate pensieri disinteressati e sentimenti generosi e utilizzate tutte le occasioni della vita quotidiana per esercitarvi nell'autocontrollo. Allora verrà il giorno in cui l'anima, se lo vorrà, potrà staccarsi dal corpo fisico senza alcun pericolo. È così che i veri iniziati viaggiano nello spazio. Là vedono e imparano molte cose di cui conservano il ricordo quando fanno ritorno nel proprio corpo fisico. Cosa anche questo molto importante. Infatti, in circostanze particolari può capitare ad alcuni di stoppiarsi involontariamente. La qualcosa può anche manifestarsi con un improvviso colpo di sonno in pieno giorno. Ma quando tornano in sé, non si ricordano di ciò che hanno visto, udito o fatto, ed è un peccato. Si tratta quindi di potersi stoppiare coscientemente. Ma lo ripeto, non si deve avere fretta. Bisogna prima pensare a purificarsi, per esempio, lavorando con gli angeli dei quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, che sono dei servitori di Dio. Ricordatevi della preghiera che vi ho dato. Signore Dio, creatore dell'universo, inviami i tuoi servitori, gli angeli della terra, dell'acqua, dell'aria e del fuoco, affinché mi sostengano nel mio lavoro per la venuta del tuo regno e della tua giustizia sulla terra. Che l'angelo della terra venga ad assorbire le impurità del mio corpo fisico, affinché io possa compiere la tua volontà ed esprimere il tuo splendore. Che l'angelo dell'acqua lavi il mio cuore da tutte le sue impurità, affinché io diventi ricettacolo del tuo amore infinito. Che l'angelo dell'aria purifichi il mio intelletto affinché esso brilli della tua luce e della tua saggezza. Infine, inviami, o Signore, l'angelo del fuoco, che egli santifichi la mia anima e il mio spirito affinché diventino la dimora della tua verità. Lo stoppiamento può essere definito come una sorta di distacco. L'anima si stacca momentaneamente dal corpo fisico per viaggiare nello spazio, finché un giorno avverrà il distacco ultimo, la morte. Ma quanti, non avendo mai imparato il distacco, non riescono a liberarsi del proprio corpo fisico neppure al momento della morte? Esistono legami potenti che li trattengono. Quando erano in vita, per loro contavano solo i beni materiali, il denaro, il piacere. Allora, come possono accettare di abbandonare tutto ciò? Si aggirano a lungo attorno al proprio corpo, nei luoghi dove sono vissuti, attorno agli esseri che hanno conosciuto, e soffrono terribilmente fino a che dei servitori di Dio vengono ad aiutarli a liberarsi. Altri, invece, abbandonano all'istante il corpo fisico, così come ci si toglie un vestito, tranquillamente, in uno stato di gioia meravigliosa. Ecco perché in una scuola iniziatica il discepolo comincia imparando il distacco. Ma come staccarsi? Chiederete. Dobbiamo lasciare il mondo e non frequentare più nessuno? No, certi asceti o eremiti, comprendendo in tal senso il distacco, si sono ritirati lontano da tutto, in una capanna, in una caverna, in una grotta sulle montagne. Pensavano di essere veramente staccati, ma il loro distacco era solo esteriore. Nella più totale solitudine venivano all'improvviso perseguitati da desideri e bramosie di ogni genere. Il diavolo, da cui essi fuggivano in quella solitudine, aveva tutte le condizioni per far loro visita in tutta tranquillità. La letteratura è piena di storie che narrano le tentazioni dei santi, degli eremiti. In realtà, staccarsi non significa abbandonare tutto. Il vero distacco interiore è solo la purezza nel presupposto. Ricordatevi di certi esercizi che vi ho dato. Voi siete in una scuola iniziatica dove avete tutte le condizioni per imparare a svilupparvi. Ma attenzione, devo mettervi in guardia. Se per negligenza o mancanza di volontà vi lasciate attirare da futilità e rinunciate a queste ricchezze spirituali, quando partirete per l'altro mondo passerete attraverso stati di coscienza molto dolorosi. Il cielo non perdona a chi non ha saputo apprezzare ciò che è luminoso, sacro, divino. Qualcuno dirà, comunque non è grave, non ho assassinato nessuno. Invece è grave il fatto di non apprezzare le verità dell'anima e dello spirito. Ciò significa che in passato costoro hanno vissuto in modo tanto deplorevole da essersi preparati dei corpi astrale e mentale difettosi. Hanno dunque ritardato la propria evoluzione e adesso manca loro un elemento capace di renderli sensibili al mondo divino e per acquisire tale elemento dovranno soffrire molto. Il ruolo di un maestro spirituale è appunto quello di risvegliare nell'anima dei suoi discepoli il ricordo delle esperienze del passato e delle lezioni che ne hanno tratto. Altrimenti, quando si troveranno di nuovo ad attraversare i confini dell'aldilà, dovranno constatare una volta di più la mediocrità e l'inutilità dell'esistenza che hanno appena lasciato e saranno condannati a vagare nelle regioni aride e oscure del piano astrale. La morte e la vita nell'aldilà, parte terza. Non cercare di richiamare i morti. Le anime scendono sulla terra, poi se ne vanno per ritornare un giorno. In realtà non sono sempre le stesse anime che tornano a incarnarsi. Può accadere che nell'arco dei millenni alcune ritornino spesso, ma non è una regola perché la Terra non è l'unico luogo dove le creature possano far pratica ed evolvere. Ovunque nell'universo ci sono terre dove le creature trovano le condizioni per istruirsi e lavorare. Perciò, così come ci sono esseri che vengono da altri pianeti per compiere certe missioni sulla nostra Terra e che ripartono dopo averle compiute, allo stesso modo altri esseri lasciano la Terra per andare a vivere su altri pianeti. Sono i signori dei destini, i 24 Veliard, le entità elevate che abitano nella Sefirabina che presiedono a questa circolazione delle anime. Nell'istante in cui l'uomo muore, le porte della Terra si chiudono dietro di lui. Egli si trova catturato in una nuova corrente e non ha il diritto di tornare indietro. Ecco perché non è bene cercare di richiamare i morti per parlare loro o interrogarli, perché li si disturba e si impedisce loro di proseguire nell'evoluzione. Si deve pregare per loro, inviare luce affinché si liberino, ma non bisogna aggrapparsi a essi per trattenerli, né tantomeno cercare di riportarli verso la terra. Nei libri antichi si trovano diversi racconti circa l'evocazione dei morti. Si sgozzavano degli animali e, grazie alle emanazioni prodotte dal loro sangue, si attiravano e si nutrivano le anime dei morti, che per alcuni istanti ritrovavano così una sorta di vitalità. Nell'Odissea di Omero c'è un episodio in cui Ulisse fa ritornare dagli inferi l'ombra dell'indovino Tiresia, affinché questi gli predica l'avvenire. E nell'Antico Testamento si legge il racconto della visita che il re Saul fece alla maga di Endor, chiedendole di far apparire per lui l'ombra del grande Samuele, affinché questi gli riveli l'esito della guerra che Saul stava combattendo contro il Filistei. Tale genere di evocazioni viene chiamata necromanzia, perché si tratta di una predizione dell'avvenire, manzia, per mezzo dei morti, necro. Ma vi ricordate di ciò che Samuele disse a Samuel nel momento in cui apparve? Perché mi hai disturbato chiamandomi? Infatti, gli spiriti evoluti che sono vissuti sulla terra non amano essere disturbati per soddisfare la curiosità dei vivi. Si sentono talmente lontani dalle preoccupazioni meschine e limitate dei vivi. Non li hanno dimenticati e accettano di aiutarli, ma in un altro modo. Gli esseri umani, per la maggior parte, quando lasciano il corpo non sono immediatamente liberi dagli attaccamenti terreni. Rimangono legati a parenti, ad amici o a nemici, a certi luoghi, ai propri beni. Sono molto evoluti se nel cuore e nell'anima non hanno il desiderio di scoprire altri spazi e di entrare nella luce divina, si aggirano attorno agli esseri, ai luoghi e ai beni che hanno dovuto abbandonare. Sono anime erranti e soffrono, non possono ancora liberarsi finché alcuni spiriti luminosi vengono ad aiutarli. Coloro che invece sono vissuti sulla terra nell'amore, nella saggezza e nelle virtù, abbandonano molto rapidamente il proprio corpo e prendono il volo verso le regioni sublimi per immergersi nella felicità e nella gioia. Da lassù possono inviare correnti benefiche a quanti hanno lasciato sulla terra per aiutarli e proteggerli, ma non tornano mai da loro, non scendono, come molti immaginano. Dal momento che sono morti, sono lontanissimi dalla terra e non vi fanno ritorno. Direte, ma allora come mai gli spiriti sostengono di entrare in comunicazione con certi personaggi illustri al passato? In realtà, non è con loro che comunicano, ma ecco cosa accade. Quando un essere si disincarna per passare nell'aldilà, lascia dietro di sé alcune sue vesti. Naturalmente, non sto parlando di vesti fisiche, bensì di vesti eteriche e astrali che fluttuano nell'atmosfera e sono impregnate di tutto ciò che quell'essere ha vissuto. Sono come gusci o involucri vuoti, abbandonati dai rispettivi occupanti, e possono essere animati e vivificati dai fluidi delle persone che sono riunite nelle sedute spiritiche per evocare i morti. E dato che in genere quelle persone non sono molto evolute, possono emanare solo fluidi di livello molto basso, impregnati di passioni, sensualità e bramosie, e quei fluidi impuri attirano dal piano eterico e astrale ogni genere di entità fluttuanti che non sono state ancora assorbite dal centro della Terra. Lo spazio psichico che circonda la Terra viene liberato in modo naturale da tutto ciò che vi si accumula e che viene mandato nelle profondità del pianeta. Tuttavia, certe entità inferiori, chiamate larve o elementali, rimangono ancora lì e sono proprio queste a manifestarsi spesso nelle sedute spiritiche per ingannare e fuorviare gli umani. Esse non solo li conducono fuori strada e li ingannano, ma inoltre li sfruttano poiché, per restare in vita un po' più a lungo, assorbono la vitalità dei presenti. Gli spiriti inferiori hanno la facoltà di entrare nella mente di un medium e parlarvi a nome di chi desiderate. Mosè, Gesù, Giovanna d'Arco. Questa non è una dimostrazione della loro superiorità. In ogni caso, ad attirare spiriti evoluti non sarà certo un gruppo di persone frivole, curiose e sensuali, come se ne trovano in tante riunioni spiritiche. La sola cosa che queste persone sono in grado di attirare è la marmaglia che popola l'astrale inferiore, cioè delle larve, dei relitti, delle ombre. Viceversa, se alcuni esseri puri, luminosi e disinteressati si riuniscono per pregare e inviare luce, alcune entità veramente luminose possono manifestarsi tra loro, ma mai nel modo in cui gli spiriti si manifestano nei circoli di spiritismo. Dovete sapere che nel mondo psichico esistono anche esseri creati dagli umani. Alcuni personaggi della letteratura e persino certi santi, pur non essendo mai esistiti, sono diventati talmente famosi e hanno occupato il pensiero degli esseri umani a tal punto che hanno finito per avere una loro realtà, non fisica ovviamente, ma fluidica. D'altronde, le egregore hanno la stessa origine. Un'egregora è un'entità collettiva creata dal pensiero di tutti gli individui appartenenti a un gruppo, per esempio a un popolo o a una religione. Dato che i loro pensieri e le loro aspirazioni vanno tutti nella medesima direzione, essi formano un'egregora impregnata, nutrita e plasmata da quella collettività. Anche la Fratellanza Bianca Universale ha una sua egregora. Tutte le chiese, tutti i movimenti spiritualisti hanno la propria. Lo stesso dicasi per tutti i movimenti politici. Talvolta queste egregore combattono fra loro nel mondo invisibile. È una lotta per la supremazia del più forte. Ogni egregora aiuta la comunità che l'ha formata, in quanto essa è un serbatoio di forze straordinarie. Inoltre possiede una forma simbolica, spesso quella di un animale, orso, tigre, gallo, aquila, colomba, ma l'essenziale è comprendere come poter formare un'egregora potente che lavori nel mondo, che aiuti e illumini le creature. Attenzione però, si può anche essere puniti, folgorati da un'egregora se si tradisce l'ideale che essa rappresenta. Sì, le egregore si vendicano contro i membri che le hanno tradite. Il piano astrale è dunque abitato da creature d'ogni genere e di cui gli esseri umani non hanno idea. Ma che le conoscano o meno, essi attirano, per la legge di affinità, quelle con le quali entrano in relazione. Ecco come nelle sedute spiritiche i partecipanti attirano alcune presenze dall'oceano astrale, ma è raro che si tratti degli spiriti dei morti con i quali sperano di entrare in contatto. Sono altre le creature che si presentano. Direte, sì, ma come hanno fatto quelle creature a raccogliere informazioni sufficienti relative a un defunto, riuscendo così a farsi passare per lui? Non è difficile. Tutto è registrato nella cronaca dell'Akasha, cioè negli archivi eterici dell'universo, dove le entità possono attingere informazioni rapidamente, anche se spesso, non avendone una visione chiara, danno informazioni sbagliate. Tutto dipende dalla persona che si rivolge a quell'entità. Se è veramente pura e luminosa, riceve una risposta esatta, non perché degli spiriti siano scesi fino a lei, ma perché è lei che è salita fino a loro per ottenere la comunicazione. Esistono casi, come vi ho appena detto, in cui certi spiriti sono costretti a lasciare la propria regione e a venire sulla Terra perché vengono evocati da maghi molto potenti. Tuttavia, ciò non è nell'ordine naturale delle cose. Sta all'uomo levarsi col pensiero per incontrare quegli spiriti nella regione in cui si trovano. I morti non devono essere costretti a ridiscendere sulla Terra. Esistono due tipi di magia. La prima, con la quale ci si rivolge agli esseri superiori del quale si vuole ottenere una luce, un aiuto, è chiamata invocazione. E la seconda, con la quale si vogliono far tornare le anime dei morti affinché si manifestino, è chiamata evocazione. Come vi ho già detto, solo raramente si riesce a ottenere la presenza reale di quelle anime. Spesso sono altre le creature che prendono la loro forma o la loro voce, perché hanno interesse a ingannare gli umani. Occorre dunque essere molto prudenti. Io non ho mai consigliato di partecipare a sedute spiritiche, al contrario. Quando ero giovane ho assistito ad alcune di queste sedute e ho capito ben presto che, nella maggior parte dei casi, le persone che vi partecipano sono schiave della propria sensualità, delle proprie bramosie e ambizioni. E mentre credono di comunicare con i loro parenti o amici defunti, attirano creature astrali di cui non riusciranno a sbarazzarsi perché queste cercheranno di soddisfare i propri desideri inferiori attraverso di loro. Ecco perché molti spiriti hanno fatto una bruttissima fine. Lasciate dunque che i morti vadano tranquillamente là dove devono andare. Non aggrappatevi ai vostri parenti e ai vostri amici. Non tratteneteli con il vostro dolore e i vostri rimpianti. E soprattutto non cercate di richiamarli per comunicare con loro. Li importunereste e impedireste loro di liberarsi. Pregate per loro, mandate loro il vostro amore. Pensate che si stanno liberando ed elevando sempre più nella luce. Se li amate veramente, sappiate che un giorno sarete con loro. È la verità. Quante volte ve l'ho detto? Là, dov'è il vostro amore, un giorno sarete anche voi. E, nell'attesa, esistono metodi più sicuri e meno pericolosi per ritrovare un essere che amate. Se quell'essere possedeva grandi qualità spirituali, ora si trova in un luogo di pace, di luce, di bellezza, e, per incontrarlo, ecco l'unico mezzo infallibile. Fate lo sforzo di coltivare le stesse qualità che riconoscevate in lui quando era in vita. È ovviamente più difficile che chiedere a un medium di evocare il suo spirito o andare al cimitero e guardare una fotografia nutrendo nella vostra mente ogni sorta di fantasie. Ma se volete veramente ritrovare quell'essere, non c'è altro modo. Quell'incontro può avvenire solo per la legge di affinità. Sviluppando le sue stesse qualità, ritroverete il suo spirito. La morte e la vita nell'aldilà. Parte quarta. La vita, un oceano senza limiti. Quante persone riconoscono di avere paura della morte? Questa paura è come una forma dell'istinto di conservazione ed è la natura che ha dato all'uomo questo istinto. Ma quando si vede il modo così irragionevole in cui vivono alcuni, senza preoccuparsi della loro salute e della loro sicurezza, col pretesto di voler soddisfare i loro desideri o di fare esperienze, si ha l'impressione che facciano di tutto per accelerare quel momento. Allora, come si può parlare veramente di paura della morte? Provocano la morte, come se, nel profondo, sapessero di essere immortali. Direte dunque che non li si può rimproverare di niente, e invece sì, poiché non si deve fare confusione. Non si acquisisce la consapevolezza dell'immortalità esponendosi stupidamente ai pericoli. Credere all'immortalità significa credere alla potenza dello spirito. Ora, non è lo spirito che spinge tante persone ad affrettare la loro fine, è la loro inconsapevolezza, la loro mancanza di autocontrollo. L'universo è il campo d'azione dei due principi che sono lo spirito e la materia. In apparenza non smettono di combattersi, ma in realtà lavorano insieme al servizio della vita. E mentre il principio della materia si sviluppa ed estende il proprio territorio nell'uomo, lo spirito non rimane inattivo. Tenta di mostrargli che esistono altre regioni da visitare, altri lavori da eseguire. Alcuni si rifiutano, si ostinano a concentrare i propri sforzi nel piano fisico. Non dico che si debba trascurare il corpo fisico e le condizioni materiali, no, ma ci sono dei limiti da fissarsi, poiché siamo sulla Terra solo per qualche tempo, e non è sufficiente saperlo così, teoricamente. È necessario che la consapevolezza del carattere effimero di ogni forma materiale, e dunque del nostro corpo fisico, ci sproni a cercare lo spirito, che abolisce le forme per crearne continuamente di nuove. Questa è una delle prime condizioni necessarie alla nostra evoluzione. La paura della morte proviene da una mancanza di luce, da una comprensione limitata di ciò che è veramente la vita. In realtà la morte non esiste. È contenuta nella vita, è solo un cambiamento di piano e di vestiti. Affinché possiamo progredire appunto nella comprensione della vita. Guardate, a teatro, ogni volta che un attore deve interpretare un nuovo ruolo, cambia costume, ma anche partner, e quel nuovo ruolo gli insegna qualcosa di più su se stesso e sugli altri. Nemmeno noi possiamo rimanere eternamente in un ruolo e, dopo un certo tempo, dobbiamo abbandonare il palcoscenico del mondo. Questa uscita di scena viene chiamata morte, ma in realtà esiste solo la vita ininterrotta. Occorre abituarsi a vedere la vita come una continuità. Gli esseri umani hanno la pessima abitudine di tracciare confini ovunque, confini tra lo spirituale e il materiale, tra la veglia e il sonno, tra la nostra esistenza terrena e la morte. No, la vita è una. La vita. Ognuno mette in queste parole solo ciò che conosce. Per la maggior parte degli esseri umani la vita rappresenta una realtà molto limitata. Ora, la vita è un oceano senza limiti. In seno a questo oceano si dice che le creature nascono e muoiono. Ma in realtà ovunque e sempre c'è la vita. Perciò chi comprende il significato della propria esistenza terrena se ne va con la convinzione di aver assolto il compito per il quale era venuto. La morte non lo spaventa, perché sente che continuerà a vivere e a lavorare altrove. Ha imparato a familiarizzare con l'idea di questo passaggio chiamato morte, ma che in realtà è la continuazione della vita sotto un'altra forma. Ovunque nell'universo c'è solo la vita senza limiti. Perciò, quando sarà arrivato il momento, non dite sto per morire, ma sto per entrare in una nuova vita. Ovviamente, ciò che molti temono nella morte è la separazione dei parenti, dai figli, dagli amici. In realtà, quando andranno nell'altro mondo, saranno molto più liberi di vederli, di stare con loro, e li vedranno meglio. Sulla Terra, ciò che conosciamo dagli esseri è limitato. Il loro aspetto fisico ci nasconde ciò che essi sono veramente. Non negherò mai che la scomparsa di un essere caro sia molto dolorosa. Anch'io l'ho provata, soprattutto se quella scomparsa avviene in modo repentino, senza essersi potuti preparare. Ma l'amore permette di superare questo dolore. Voi pensate che più si ama e più si soffre di una tale separazione? Sul momento sì, senza alcun dubbio. Ma se avete amato veramente un essere, col tempo si crea un'altra forma di legame tra lui e voi, e lo sentite come una presenza costante. E anche di notte, mentre dormite, siete con lui. Al mattino, forse, non vi ricorderete di quell'incontro, perché i viaggi dell'anima durante il sonno solo raramente raggiungono la coscienza. Ma col tempo sentirete sempre più la forza di quel legame. Dio non ha fissato limiti all'amore. Gli esseri che si sono amati di vero amore non si lasciano mai. La loro anima supera tutti gli ostacoli della materia. La morte e la vita nell'aldilà. Parte quinta. Il significato dei riti funebri. È sempre interessante conoscere le pratiche delle diverse religioni riguardo all'accompagnamento dei morenti. E non bisogna sottovalutare ciò che la tradizione cristiana chiama ultimi sacramenti, poiché è molto importante anche il modo in cui un essere vive i suoi ultimi istanti. La benedizione che riceve dal prete o dal pastore e i rimorsi che prova, prendendo coscienza delle colpe che ha commesso, non le cancelleranno. Ma quei rimorsi, se sono sinceri e se sono ispirati da una migliore comprensione, iscriveranno qualcosa di buono al momento della dipartita. Tutti i riti funebri hanno anche un significato. Nel lontano passato, ad esempio, era usanza seppellire i morti con del cibo, con alcuni dei loro oggetti familiari, o che indicavano il rango e le funzioni di quegli esseri nella società. A volte, quel cibo e quegli oggetti erano semplicemente raffigurati, venivano dipinti sulle pareti delle tombe. Questa usanza, che esiste forse ancora oggi in certi paesi, si basa su una scienza riguardante le relazioni che esistono tra il mondo in basso e il mondo in alto. È detto nella tavola di Smeraldo di Ermete Trismegisto: ciò che è in basso è come ciò che è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per fare il miracolo della cosa una. Il mondo visibile e il mondo invisibile, il mondo fisico e il mondo spirituale, non c'è opposizione né rottura tra i due. L'universo è uno. Ogni cosa esiste già in alto come quintessenza. Quando si materializza nel mondo che è in basso, è sempre portatrice di quella quintessenza che è compito dell'uomo vivificare e rendere attiva. Finché non si conosce questa verità, si troverà ridicola e stupida l'usanza di mettere nelle tombe tanti oggetti preziosi e dipingere tanti affreschi straordinari che rimarranno per sempre nascosti alla vista. A volte si trovano anche dei simboli geometrici, poiché gli antichi consideravano quei simboli dei recettori di energie di cui l'anima del morto si nutriva. Voi direte, ma come mai gli esseri umani, per la maggior parte, non sentono più questa relazione fra il visibile e l'invisibile? Perché hanno lasciato che si affievolissero le facoltà che permettono di percepire le realtà sottili e di dare alle proprie azioni una dimensione spirituale. Sono sensibili solo a ciò che vedono o toccano. Per loro questa è l'unica realtà. Ogni oggetto materiale ha in realtà un suo corrispettivo nei piani sottili e coloro che mettevano degli alimenti o degli oggetti, gioielli, utensili, eccetera, nelle tombe, sapevano come prepararle introducendo in essi delle energie di cui l'anima del morto si sarebbe impregnata per continuare a condurre la sua vita negli altri mondi. Anche una moneta che in certe tradizioni veniva messa e che forse viene messa tuttora nella bocca del morto per pagarsi il passaggio dell'aldilà aveva il suo ruolo da svolgere. La moneta ovviamente rimaneva nella tomba, ma le vibrazioni di cui era impregnata sostenevano l'anima nel suo viaggio. La mitologia greca menziona Caronte, chiamato il nocchiere degli inferi, il quale, dietro pagamento di un obolo, trasportava le anime nella sua barca al di là del fiume Acheronte. Ciò non va preso come una semplice favola. Ogni oggetto rituale sprigiona delle energie di cui l'anima ha bisogno per giungere a destinazione. È in questo modo che vanno interpretati anche certi racconti e certe descrizioni riportate nel libro dei morti dei tibetani o in quello degli egizi. Nel cristianesimo, certe tradizioni portano anch'esse traccia della scienza riguardante la vita dei morti. L'usanza di infiorare le bare e le tombe può essere considerata un aspetto sopravvissuto di questa scienza. Al giorno d'oggi si ornano di fiori le tombe, soprattutto per bellezza. Chi pensa che i fiori possiedono una quintessenza viva di cui le anime dei morti possono nutrirsi? E lo stesso vale per le lampade votive, i ceri e l'incenso. Tutti i materiali che vengono sacrificati sprigionano forze ed energie che accompagnano le anime e le sostengono. E da dove credete che venga l'usanza di pronunciare orazioni funebri, o almeno di dire qualche parola affettuosa o di elogio nei confronti del morto prima di separarsi da lui? Sebbene quando era vivo ci si lamentava soprattutto dei suoi difetti. Anche in questo caso, all'origine c'è un sapere iniziatico. I morti sono estremamente sensibili ai discorsi che i vivi fanno riguardo a loro, come pure ai pensieri e ai sentimenti con cui li accompagnano. Perché le parole, come i sentimenti e i pensieri, producono vibrazioni che arrivano fino a loro. Ma ricordate soprattutto che l'essenziale è la vita che l'uomo ha condotto sulla terra. È certamente una buona cosa che venga seppellito con oggetti, che si facciano delle cerimonie sul suo letto di morte, o che si dicano preghiere per lui, ma il potere di questi riti è limitato. Ciò che aiuta veramente un essere umano nell'altro mondo sono le virtù che egli ha praticato durante la sua esistenza. Si è vissuto in armonia con lo spirito cosmico e con le leggi di tutta la natura vivente. Qualunque cosa accada al suo corpo dopo la morte, una luce lo accompagnerà fra le ombre dell'aldilà. La morte e la vita nell'aldilà, parte sesta. Le nostre relazioni con gli spiriti familiari. Ciascuno di voi è capace di entusiasmarsi scoprendo una verità spirituale. E siete certamente sinceri quando dite che ormai volete vivere in armonia con essa. Ma capita che quell'entusiasmo svanisca rapidamente. Perché? Perché gli abitanti dei miliardi di cellule che costituiscono il vostro organismo non sono tutti convinti. La luce che avete appena ricevuto e la buona decisione che avete appena preso sono riusciti a toccare solo alcuni di loro. Gli altri fanno finta di niente. Rifiutano di essere disturbati nelle loro abitudini e, dato che sono più numerosi, sono loro a vincere la partita. Studiare l'anatomia dell'essere umano è un po' come contare e descrivere le diverse parti di un edificio. Ora, quell'edificio che è l'essere umano non è vuoto, è occupato da entità di vari tipi. Alcune sono molto evolute, mentre altre, al contrario, lo spingono a soddisfare i suoi istinti grossolani. Ma non è tutto. In quell'edificio che egli rappresenta sono ammassati anche tutti i suoi antenati, tutte le generazioni che lo hanno preceduto. vengono designati con il termine astratto di ereditarietà, ma in realtà sono creature viventi che lo abitano e lo trascinano in tutte le direzioni, buone o cattive. Così i membri della vostra famiglia che hanno lasciato la terra, e in particolare i vostri genitori, i vostri nonni, a volte vengono a farvi visita, poiché sono interessati a sapere cosa state diventando, che cosa fate da quando loro non ci sono più. Quando vi vedono impegnati sulla via del bene e della luce, sono felici. Ma se vedono che arretrate o assistono a una vostra caduta, si sentono traditi dai loro figli. Sono anche portati a farsi domande riguardo al proprio operato durante la loro vita sulla terra, ma anche riguardo all'educazione e all'esempio che vi hanno dato. Capiscono cosa hanno trascurato, in che cosa hanno sbagliato, e cercano di introdursi in voi per consigliarvi. Perciò, quando incontrate delle difficoltà, quando attraversate delle prove, potete rivolgervi a loro e chiedere aiuto. Purtroppo bisogna anche riconoscere che tutti quei parenti non danno solo buoni consigli. Spesso si sforzano di continuare a godere attraverso i loro discendenti di certi piaceri di cui ora sono privi e anche di perseguire progetti criminali che non avevano avuto il tempo di realizzare. Tutti quegli avi che la scienza iniziatica chiama spiriti familiari, ciascuno li porta con sé come un'eredità in cui, in mezzo a cose buone, si insinuano idee sbagliate e cattive abitudini, il che si traduce con comportamenti in apparenza inspiegabili. Così si incontrano persone capaci di realizzazioni eccezionali per le quali non indietreggiano davanti a nessun sforzo. Ma ecco che è impossibile per loro sbarazzarsi di una cattiva abitudine che, per altri, sarebbe così facile da vincere. Può darsi che vi risulti difficile da credere, eppure è la verità. Alcune delle vostre qualità e delle vostre facoltà, ma anche delle vostre debolezze, sono spesso le manifestazioni di un parente che, almeno per un po', ha eletto domicilio in voi. Voi siete abitati da pensieri, sentimenti, desideri e credete che siate voi a esprimervi o ad agire liberamente. Niente affatto, possono essere altri in voi che agiscono e pretendono. Se la vera realtà dell'essere umano sfugge così spesso agli psicologi e a tutti coloro che hanno il compito di studiare le manifestazioni psichiche dell'essere umano, è perché non pensano che egli è la somma della moltitudine di esseri che porta in sé e che quegli esseri vogliono realizzare i loro progetti attraverso di lui. Perciò ora vi darò questo consiglio. Forse avete dei parenti o persone molto care che non sono d'accordo col cammino spirituale che avete deciso di seguire. Cercate di far capire loro perché avete scelto questa strada. Non è necessario far loro la morale o lunghi discorsi, ma di tanto in tanto, durante la conversazione o a proposito di un avvenimento, mettete qualche parola, anche se protestano o fanno finta di non sentire, il pensiero che avrete formulato lascerà un'impronta benefica in loro. Altrimenti sapete cosa può succedere? Quando quei parenti avranno lasciato la terra, continueranno a volervi distogliere dal vostro ideale. Verranno allora a insinuarsi in voi presentando i loro argomenti e quando saranno riusciti a ispirarvi dei dubbi, crederete che quei dubbi vengano da voi e finirete per arrendervi. Ed ecco cosa posso ancora rivelarvi. Quando mi ascoltate parlare, voi credete che ci siate solo voi nella sala. No, ci sono anche delle entità del mondo invisibile che mi ascoltano. Alcune di esse sono anime disincarnate e fra loro si trovano dei membri della vostra famiglia che hanno lasciato la terra. Vengono perché voi siete qui e coloro che sono sensibili possono a volte sentire la loro presenza. Allora, che insegnamento potete trarre da ciò che vi sto dicendo? Dato che ciascuno porta in sé generazioni di esseri umani di cui è il discendente, trionfando sulle proprie debolezze riesce a trascinare tutta la sua famiglia interiore sul cammino della luce e della liberazione. In questo modo fa un bene immenso a tutti i suoi antenati e anche ai suoi discendenti, ai quali trasmetterà le ricchezze acquisito. È tanto più importante lavorare su se stessi perché così facendo si migliorano intere generazioni, si lasciano loro in eredità i frutti dei propri sforzi. Non viviamo e non agiamo solo per noi stessi, ma per un gran numero di altre creature delle quali siamo anche responsabili. Non dimenticatelo, quando decidete di procedere sul cammino della luce, non solo vi liberate dalla cattiva influenza che certi spiriti familiari potrebbero avere su di voi, ma inoltre li educate, li illuminate e li trascinate con voi. Persistete nei vostri sforzi e se essi rifiutano di seguirvi, lasciateli e continuate la vostra ascesa verso le vette. A una certa altitudine saranno costretti a lasciarvi, poiché non potranno sopportare l'aria rarefatta delle grandi altezze. Lanciatevi verso le regioni della luce in cui dimorano spiriti molto potenti. Chiedete aiuto a quegli spiriti. Vi tenderanno una corda. Voi l'afferrerete e vi isseranno fino a loro. Questo audiolibro, La morte e la vita nell'aldilà di Omran Michael Ivanov, è edito dalle edizioni Prosveta.